ultima parte di Extra Live di oggi e parliamo di lotta all'AIDS. Lo facciamo con gli amici della Lila Brunella Mucci e Giacomo Dessì. Ciao entrambi, bentrovati.
Ciao,
buonasera.
Grazie.
La novità è che si estende l'orario del centralino alle ore notturne, il centralino che i volontari della Lega Italiana per la lotta all'AIDS, la Lila, appunto tengono in piedi da tempo. Il lunedì sera, appunto dalle 20 alle 22, rispondono allo 070 75 77 128, insomma in aggiunta un altro numero che c'è attivo dalle 18 alle 20. Come mai questa necessità di estendere l'orario, Brunella?
Allora, la necessità è data dal fatto che riceviamo tantissime chiamate che vanno oltre l'orario, quello delle 20, che è un orario quotidiano dalle 18 alle 20. E tante persone che ci scrivono e ci contattano, anche necessariamente non dalla Sardegna, ma da altre regioni italiane, lamentano il fatto che magari hanno degli orari di lavoro che coincidono con quelli del centralino. Per cui noi abbiamo pensato che fosse una cosa buona per quelle persone che hanno dei problemi, che hanno bisogno di fare delle richieste particolari, specifiche, e che non riescono magari a fare sul territorio a nessun altro, tipo il medico di famiglia, per esempio. È molto difficile che uno si rechi dal medico di famiglia per parlare di una cosa del genere, e quindi abbiamo pensato di tenere per altre 2 ore il lunedì il centralino accessibile per tutte le chiamate in notturna praticamente.
Avete iniziato 2 giorni fa, ci sono già stati dei riscontri significativi a riguardo, oppure insomma ancora il primo,
diciamo,
giorno?
Esatto, è una fase di approccio, e poi probabilmente tutte le persone che ci avevano contattato non è detto che siano venute a conoscenza di questo allungamento dell'orario.
Voi siete attivi, il centralino è attivo dal 1994, immagino che sia uno dei primi in Italia.
Sì, beh, il centralino della Lila, il counseling telefonico, è proprio diciamo che è stata un'innovazione in Italia riguardo all'HIV, ed è stato introdotto proprio dalla Lila a livello nazionale qualche anno prima, e da noi come Lila di Cagliari dal 94. Anche qui noi siamo attivi dal 94 ininterrottamente, abbiamo attraversato varie fasi in cui non abbiamo avuto la possibilità di avere una sede fisica, per cui ci siamo comunque sempre mossi autonomamente, garantendo il servizio anche nei periodi in cui non avevamo appunto l'opportunità di avere una sede. È un servizio per noi molto importante. Abbiamo la percezione, la certezza assoluta che le persone si rivolgono a questo centralino perché conoscono la garanzia, cioè sono coscienti del fatto che la garanzia dell'anonimato viene assolutamente rispettata, e anche del fatto che c'è un assoluto rispetto da parte nostra come operatori e volontari Lila a non essere giudicanti nei confronti di qualunque storia ci venga raccontata, per esempio. E non è una cosa per niente scontata anche questa. E poi soprattutto siamo in grado di fornire una serie di informazioni di tipo clinico sanitario, ma non soltanto. Siamo volontari costantemente supervisionati e formati alla relazione d'aiuto, quindi alla relazione con la persona che presenta un problema come quello dell'HIV o dell'AIDS.
Per i giovani degli anni 80 e 90 l'AIDS e l'HIV erano patologie ben precise. A Giacomo Dessì, che è un giovane volontario della Lila di Cagliari, chiedo: è lo stesso per i giovani del 2015?
No, assolutamente no, si tratta di una situazione completamente differente. In Lila mi occupo delle attività educative nelle scuole. Noi quest'anno abbiamo portato avanti nuovamente, ecco, il progetto Educaids Lila Scuola. Abbiamo fatto diversi incontri, più di 10, parliamo di migliaia di studenti incontrati in quest'anno. Al termine dei nostri incontri i ragazzi fanno delle domande scritte anonimamente su dei foglietti. La percezione che abbiamo è appunto che le cose siano completamente diverse. I ragazzi oggi non hanno la minima idea di cosa sia l'HIV, di come si evolva in AIDS, soprattutto di come si contagi. Questo perché i metodi di contagio sono diversi, ecco, da quei periodi, nel senso che la tossicodipendenza, che prima era considerata il vettore principale con lo scambio delle siringhe, non lo è più ormai da diverso tempo, ma sono i rapporti sessuali non protetti a causare la diffusione dell'infezione. Questo i ragazzi non lo sanno, anche perché nelle scuole statali italiane non c'è l'educazione sessuale, ecco, non è obbligatoria.
E sicuramente, lo chiedo a Brunella, c'è stato un arretramento anche sul fronte della comunicazione. Voi lì siete sempre presenti, però probabilmente la comunicazione istituzionale è venuta incredibilmente meno, perché altrimenti non si riuscirebbe a capire il motivo di questo arretramento.
Sì, c'è stata proprio una interruzione, io la chiamerei, della comunicazione corretta sulla prevenzione. Parliamo di campagne ministeriali che si sono succedute negli anni dall'88-86 in poi, e che avevano iniziato anche in maniera corretta, nel senso che presentavano il pericolo come collegato all'attività sessuale. Poi sono andate via via diradandosi negli anni e anche scadendo come qualità di comunicazione, nel senso che non si parlava più di una problematica che potesse essere che potesse toccare a chiunque. Si continuava a far come dire, si sottintendeva, ma neanche tanto, si faceva capire che comunque il pericolo era rappresentato soltanto da alcune persone, e si continuava a stigmatizzare le persone,
certo,
omosessuali.
Era la malattia dei tossicodipendenti,
esatto,
degli omosessuali.
Dei, le cose sono cambiate da decenni, ma qualcuno sembra non essersene ancora reso conto.
La Lira non si occupa solo di HIV, di AIDS, ma anche di altre malattie sessualmente trasmissibili, immagino, insomma, che poi al vostro numero collegato,
certo.
Che, insomma, cosa si può dire a riguardo?
Si può dire che non c'è anche su questo alcuna informazione, non ci sono campagne, non c'è niente che faccia pensare che, per esempio, in Sardegna, anche a Cagliari, c'è una recrudescenza per quanto riguarda sifilidi, gonorree e tante altre malattie
che sono, sembrano
sessuali.
Malattie del passato remoto.
Erano nel passato, ma sono prepotentemente tornate. Anzi, approfitto per dire che a Cagliari c'è un centro Sentinella collegato al Ministero della Sanità, che si occupa esclusivamente di monitorare il territorio sulle malattie a trasmissione sessuale, e si trova al San Giovanni di Dio. E anche su queste non c'è informazione, non c'è nessun accesso, nessuna possibilità per una persona che voglia fare, per esempio, uno screening, di farlo in maniera gratuita. Questo è un altro nodo pesante per quanto riguarda l'accesso all'avvenire a conoscenza di, insomma, di avere un'infezione oppure no.
Giacomo De Sì, si parla di scuole, dell'attività che portate avanti, qual è l'accoglienza? Un po', come dire, di timore, paura riguardo ciò che può venire detto, oppure, insomma, il tema dell'HIV, dell'AIDS, insomma, viene accettato adesso?
Ma nell'esperienza dell'ultimo anno non c'è stato molto timore nei confronti, insomma, di quello che poi noi andiamo a raccontare, ovvero di come nasce, come ci si accorge dell'esistenza del virus, di come si diffonde, di cosa è stato sbagliato nella comunicazione. C'è un po' di paura, a volte forse i ragazzi sono spaventati da quello che diciamo. Però quello che a me un po' fa riflettere, a tratti sorridere, è anche un po' il volto dei docenti che accompagnano i ragazzi in queste attività, come cambia quando andiamo a parlare, appunto, delle vie di trasmissione, quando parliamo di sesso orale, di necessità di proteggersi, cambia radicalmente. Poi a volte capita, insomma, dei docenti che sono abbastanza inquadrati anche ideologicamente, che storcono il naso quando vedono, insomma, i preservativi maschili e femminili che noi portiamo nei nostri banchetti nelle scuole quando facciamo questo genere di attività. Più di qualcuno si lamenta, ecco. Qualche docente a volte dicono che poi i genitori si lamentano, quindi
in realtà si lamentano
informati.
I docenti usano
è un po' così, ecco. I ragazzi invece no, a volte chiedono da subito se il materiale è in distribuzione gratuitamente, così come avviene in tante scuole pubbliche nel resto d'Europa.
Certo, ecco. Brunella, immagino che ascoltare le voci di chi chiama al vostro centralino non sia semplice.
No, non è semplice, nel senso che necessita di una certa preparazione, io dico. Sicuramente era molto meno semplice comunque 20 anni fa, quando chi chiamava il centralino era una persona che non aveva di fronte a sé alcuna prospettiva di tipo di vita, di tipo clinico, perché non esistevano farmaci. Quindi per noi come associazione Lila si poteva fare soltanto una cosa: sostenerli in una attesa di qualcosa che inevitabilmente sarebbe arrivato. Oggi la tipologia delle persone che chiamano è molto varia ed è anche molto differente. Chiama la persona che ha appena avuto la diagnosi di sieropositività o di AIDS, che è particolarmente in uno stato insomma di grande confusione, di grande emotività, e qui il nostro compito è sempre quello di accoglierla e di offrire tutte le informazioni possibili che quasi sempre le persone non hanno. Chi chiama al nostro centralino e si è appena scoperto sieropositivo pensa che la sua vita debba finire dall'oggi al domani. In realtà non è così, non è più così da anni, nel senso che esiste una terapia che è in grado di far vivere a lungo e anche con una buona qualità della vita. Poi chiaramente ci sono anche chiamate di tutt'altro tipo, di ogni genere, di persone che hanno rapporti con partner sconosciuti, di persone che si espongono ripetutamente al rischio, ma anche di persone che chiamano semplicemente perché credono di aver corso un rischio e in realtà poi non l'hanno corso.
Mi ha colpito molto quando hai detto che chiamano anche da fuori dalla Sardegna.
Sì, chiamano perché tutte le sedi Lila in Italia hanno un centralino con un helpline come la nostra, però gli orari sono differenti a seconda della regione, per cui noi riceviamo tantissime telefonate anche da altre regioni italiane. Non è una preclusione, ecco, che ci si chiami, che veniamo chiamati da un'altra regione. Per noi non cambia niente, l'unica differenza è che se chiama una persona che vive in Sardegna, noi siamo in grado di fornire tutte le informazioni anche sui servizi, sui collegamenti con ospedali, eccetera.
Allora ricordiamo il numero di telefono e gli orari in conclusione.
Sì, allora il numero di telefono è il 347-556-5300 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20. Il lunedì sera poi il centralino si sposta su un altro numero, lo 070-75-77-128 dalle 23 dalle 20:30 alle 22. Questo è appunto il servizio in più che intendiamo offrire, che abbiamo appena inaugurato.
Giacomo, invece, per chi volesse invitarvi nelle scuole, adesso l'anno scolastico sta finendo, però insomma è bene anche dare l'informazione, cosa si può fare?
Beh, si può contattare la nostra sede, magari anche semplicemente mandando una mail o cercando la nostra pagina Facebook Lila Cagliari. La nostra mail lilacagliari@tiscali.it.
Bene, grazie a Giacomo Dessì, grazie a Brunella Mucci della Lila. Vuoi aggiungere un'ultima cosa?
Sì, io vorrei aggiungere una cosa che come Lila ci preme particolarmente, perché abbiamo anche fatto un'interrogazione perché l'agenzia del farmaco entri in contatto con le associazioni dei pazienti che sono affetti da epatite C. Allora, in Italia ci sono 700.000 persone che hanno l'epatite C. Di queste 700.000, 30.000 sono persone che hanno una doppia infezione, sono positive all'HIV e all'HCV, cioè all'epatite C. È stato spiegato abbastanza bene durante la conferenza l'ultima, un paio di giorni fa, a cui abbiamo partecipato come Lila a Riccione, la conferenza italiana sull'AIDS e retrovirus, che questi 8.000 pazienti coinfetti, che per il momento non vengono riconosciuti come pazienti che devono usufruire del farmaco, devono assolutamente entrare in terapia, perché significa condannarli entro pochi anni, 4-5 anni, ad un'evoluzione verso la cirrosi o verso il cancro del fegato. Per cui noi come Lila vogliamo che AIFA appunto entri, cioè si cominci a contrattare i termini entro i quali si può essere sottoposti alla somministrazione del farmaco per l'epatite C.
E quindi una battaglia che va fatta,
che stiamo,
insomma,
portando avanti
in tutte le sedi.
Esatto.
Grazie, grazie ancora. Io ringrazio anche Davide Cabras alla parte tecnica e vi lascio alla puntata di Oltre le Barriere. Oggi Andrea Ferrero e Andrea Mameli incontrano l'agronomo Mario Asquer. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica anche domani, giovedì, a partire dalle 9.30. Da Vito Biolchini, grazie per l'ascolto. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre in diretta su Radio X. Extra.